Bene, e questa è l'ultima, grazie a Dio e alla vostra liberazione anche catechesi di questo viaggio. E, è una riflessione sul ruolo dell'ortodossia nella Chiesa. E volevo partire da un testo che viene da Giovanni Paolo II. Voi sapete, Giovanni Paolo II ha utilizzato un'espressione molto bella che è respirare a due polmoni, il polmone dell'Occidente e il polmone dell'Oriente. E ha ripreso questa espressione da un autore russo che si chiama Ivanov, che era ortodosso, e quando venne a Roma la prima volta lui disse: mi sono accorto che io respiravo solo con mezzo, con un polmone, cioè mi mancava metà della respirazione, si potrebbe dire che ero tisico, cioè non avevo più. Stando a Roma ho capito che l'ortodossia ha bisogno di Roma che l'altro polmone. Quindi questa espressione è nata nel mondo ortodosso, e poi Giovanni Paolo II l'ha ripresa, dice: anche noi latini abbiamo bisogno di accorgerci che c'è un altro polmone per capire la grandezza del mistero di Dio, no? E dice così, dice quest'autore, scrivendo a un autore che si chiama Charles Dubois: ho sentito di sentirmi per la prima volta ortodosso nella pienezza dell'accezione di questa parola, in pieno possesso del tesoro sacro che era mio dal battesimo e il cui godimento non era stato da anni libero da un sentimento di malessere, cioè mi sentivo male, io mi sentivo cristiano, divenuto a poco sofferenza per essere staccata dall'altra metà di questo tesoro vivo di santità e di grazia, e di respirare, per così dire, come un tisico con un solo polmone. Dice questo Ivanov, e Giovanni Paolo II lo riprende, dice: non si può respirare come cristiani, direi di più come cattolici, con un solo polmone, bisogna avere due polmoni, cioè quello orientale e quello occidentale. Che cosa vuol dire che ci sono due polmoni? Cioè che noi respiriamo con la tradizione di Agostino, di Gregorio Magno, eccetera, ma anche di Giovanni Crisostomo, di Piero di Nazianzo, di Ignazio di Antiochia e così via, no? Vuol dire innanzitutto che la fede è la stessa. Cioè, nel cristianesimo, i sette concili di cui abbiamo parlato, che sono solo i primi sette, poi ci sono gli altri concili, sono comuni a tutti i cristiani, luterani, calvinisti, ortodossi, cioè tutti hanno, credono questo, e rifacendo una sintesi, non dei sette, ma delle sette, voi capite che se Gesù è vero Dio e vero uomo, vuol dire che Dio è Trinità. Solo se Dio è Trinità Gesù può essere vero Dio e vero uomo. Se è falso uno è falso anche l'altro. Cioè, se Dio è uno solo, Gesù non può essere figlio di Dio. Se Gesù non è figlio di Dio, ma perché Dio dovrebbe essere Trinità, no? E tutti i cristiani credono questo, nella Trinità e in Gesù vero uomo e vero Dio. Gli ortodossi lo difendono in maniera fortissima, no? E per questo si crede nel battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e l'ecumenismo oggi ritiene che il battesimo da qualsiasi persona sia amministrato sia valido. Per esempio, se un ortodosso diventa cattolico non viene ribattezzato, perché per noi ha già veramente ricevuto lo Spirito Santo, che è lo Spirito della Trinità. Quindi non si battezza mai due volte, segno che tutti i cristiani battezzano veramente. Pensate che cose, no, solo quelli che battezzano non nella Trinità, per esempio i testimoni di Geova ti fanno entrare dell'acqua, ma siccome per loro Gesù è solo un uomo, sono vecchi come Ario, sono di 1700, sono prima del cristianesimo, allora la loro questo non è un vero battesimo, si deve battezzare perché non è mai stato battezzato, ma un battesimo di un protestante, di un pentecostale, eccetera, è vero, no? In più, con gli ortodossi, a differenza dei protestanti, noi riconosciamo veri tutti i loro sacramenti. Quindi i sette sacramenti sono veri sacramenti, i loro vescovi non c'è mai stata un'interruzione nell'imposizione delle mani dagli apostoli a loro, quindi loro hanno conservato questo dono di Dio di poter dare l'Eucaristia. E in un momento di difficoltà dove non c'è un altro ministro, uno può ricevere i sacramenti da un ministro ortodosso e viceversa, un ortodosso da un ministro cattolico. Per esempio c'è un famosissimo accordo nell'Iraq, come sapete i cristiani vivono in alcune enclave circondati, cercando di non separarsi dagli altri, ma allora per esempio se c'è un ortodosso in un villaggio cattolico, per la fede cristiana cattolica si può dare la comunione, la si può ricevere, perché realmente c'è il pericolo di morte se tu vai a prendere un'altra parte, non si può vivere senza l'Eucaristia e la puoi ricevere, no? Ma data questa unità c'è una diversità. Vi faccio solo degli esempi, no? Pensate alla questione del filioque, vi dicevo, no? Cioè, Carlo Magno aggiunge questo: procede dal padre e dal figlio. E noi nel credo diciamo di Nicea Costantinopoli: lo spirito è adorato e conglorificato, cioè è adorato perché è Dio, si adora solo Dio, no? Cioè, dire che lo si adora e dire che è un mistero, lo si può solo lodare, cioè è così grande ciò che fa lo Spirito che ci rende cristiani, no? E loro sottolineano che viene dal Padre, il Padre è l'unico da cui viene tutto, noi sottolineiamo che il Padre e il Figlio insieme lo donano, e il loro amore lo donano al mondo, no? Quindi il Padre lo dona a noi tramite il Figlio, no? Cioè, sono delle sfumature, ma non c'è una differenza. Pensate alla questione, per esempio, assolutamente secondaria, non dei preti sposati, che non c'è mai stata nella tradizione della Chiesa che un prete si possa sposare, l'ho ripetuto infinite volte, semmai c'è la tradizione contraria che uno sposato si possa far prete. Cioè, il problema non è se io posso sposarmi, ma se lui che è sposato può diventare prete, no? Nella tradizione ortodossa tu devi prima decidere se sei celibo o se sei sposato, dopo accedi ai sacramenti, perché se non hai fatto una scelta definitiva su questo non puoi essere consacrato, no? Ma anche per loro il celibato è così alto che i vescovi sono solo monaci, quindi se uno sposato diventa prete non diventerà mai monaco, non diventerà mai vescovo, ma può dare i sacramenti, può guidare una parrocchia e così via, no? E pensate a una terza cosa che è famosa nel dialogo con gli ortodossi, pensate alla questione del purgatorio, gli ortodossi di per sé dicono che non c'è il purgatorio, cioè che finita la vita, siccome la vita è conclusa, o tu vai o sei salvato o sei condannato, no? C'è il giudizio, quando ci sarà il giudizio. Però c'è una cosa, Benedetto XVI ha detto, ma la fede nostra, anche se voi non accettate la parola purgatorio, è uguale alla nostra, non c'è, perché voi pregate per i morti, cioè voi per esempio uno viene nell'Eucaristia e dice io vorrei offrire la messa per mio nonno che è morto, perché si offre la messa per un morto? Perché io sono convinto che quella messa gli fa del bene. Questo è il purgatorio, cioè che quella persona ha bisogno di essere amata, mentre un santo va direttamente dinanzi a Dio. Noi crediamo che c'è un aiuto che noi diamo a coloro che sono morti non in santità. Sapete che il mondo laico ci prende in giro sul giudizio, no? Il Papa in questo è molto serio. Se non c'è il giudizio vuol dire che Hitler entra in paradiso come Edith Stein, che Stalin, che è un farabutto che ha ucciso miliardi. Cioè, il giudizio ci deve essere. Che poi Dio, ma è chiaro che se quelle persone che hanno fatto dei peccati enormi potranno vedere Dio, andare in paradiso, ci andranno almeno dopo il purgatorio, cioè almeno avendo pianto, purificati, cioè avendo capito i macelli incredibili che hanno fatto, no? Noi non sappiamo chi c'è nell'inferno, però noi possiamo pregare per ogni persona, anche per i più cattivi. Teresa di Lisieux per esempio pregava perché un condannato a morte si all'ultimo istante dicesse una parola di bene e così via, no? Allora c'è un modo diverso, e pensate anche a come abbiamo visto San Salvatore in Cora, no? Cioè noi abbiamo un modo di rappresentare, noi non abbiamo la parola Cora tua coretu, cioè quel modo ci aiuta, così come a loro aiuterebbe di più conoscere Agostino, conoscere Gregorio Magno, cioè questo scambio dei due polmoni è realmente preziosissimo, cioè realmente crea una comunione che ci fa capire meglio il mistero di Dio, no? La grande differenza che c'è oggi fra noi e il mondo ortodosso è sostanzialmente una, è quella del Papa. Cioè il mondo ortodosso non riconosce il primato di giurisdizione, cioè riconosce l'autorità prima del Papa come onore, perché nel primo millennio è chiarissimo che il Papa era il primo, così come Costantinopoli è la prima e non c'è scritto nella Bibbia, cioè è chiaro che c'è una tradizione che va oltre la Bibbia, no? È proprio il Concilio di Calcedonia a dire nel 451 nei suoi canoni, oltre a parlare del credo di Cristo, dice che la prima chiesa dopo Roma, quindi c'è Roma, poi Costantinopoli e poi patriarcati antichi, Gerusalemme, Antiochia e Alessandria d'Egitto, Antiochia, no? Ma cos'è il primato di giurisdizione? Lo diciamo con una parola che se volete è troppo semplice, ma per capirci, no? Cioè il Papa può prendere una decisione in alcuni casi senza consultare tutti gli altri, cioè senza prima aver sentito se tutti sono d'accordo. Questo è il primato di giurisdizione, no? In realtà è sempre stato così, pensate quando appunto i concili è stato il Papa a difendere le icone, è stato il Papa a difendere le due volontà di Cristo, cioè nel primo millennio il Papa è sempre intervenuto nelle questioni di Orente, anzi l'Orente l'ha invocato, ha detto vieni in nostro aiuto perché da soli non sappiamo come andare, no? Ma la cosa che mi piace sottolineare è che il primato del Papa non è mai contro la comunione, cioè la collegialità dei vescovi e il primato del Papa sono due principi che nell'amore stanno insieme, come in una famiglia, serve che non so, il padre e la madre hanno un'autorità maggiore, ma questo non vuol dire che il padre e la madre non ascoltano veramente i loro figli, cioè non, solamente dove non c'è amore questi due principi vengono opposti l'uno all'altro, no? E pensate a Roma, il Papa è il successore di Pietro e di Paolo, non solo di Pietro, cioè c'è Pietro ma non si può dimenticare Paolo, Allora bisogna che ci sia un successore di Pietro, che è Cefa come Pietro, ma bisogna anche che Paolo, Giovanni, Andrea siano profondamente amati. E quindi la Chiesa di Roma sta cercando di mostrare che realmente ha un amore profondissimo da ricevere, da donare nei confronti di tutti i fratelli. Ultime due cose, mi piace sottolineare, perché ve ne rendete conto anche solo vedendolo, no? La debolezza del patriarcato, lo vedete dagli edifici, cioè questo confrontatelo per esempio con la libertà che ha la Santa Sede, e capite anche cosa vuol dire essere indipendenti, cioè perché la provvidenza forse ha voluto che ci fosse uno Stato del Vaticano, cioè dove il Vescovo non fosse di per sé sottoposto a è lo Stato più piccolo del mondo, il Vaticano, no? Ma è chiaro che il Papa lì può fare una lettera, può dire quello che vuole, nessuno gli può dire niente perché non ha sopra di sé un altro potere, no? Pensate a Santa Sofia o questo posto, no? Cioè chiaramente questa realtà dal 1453 ha avuto un cambiamento, no? Pensate che il patriarca di Mosca ha 200 milioni di cristiani, appunto il patriarca di Costantinopoli, che di per sé è più importante di lui, ha un numero piccolissimo di preti, di cristiani, qualche migliaia, decine di migliaia, ma come dire sono dispersi nella città, cioè è qualcosa che comunque è, cioè se parla il patriarca di Mosca c'è dietro un popolo sconfinato, cioè se parla il patriarca di Costantinopoli è veramente una persona piccola, no? Eppure questo è anche di nuovo un segno della debolezza della Chiesa. Anche il Papa è stato a volte ucciso, perseguitato, è stato così. Benedetto XVI è molto amato dagli ortodossi perché conosce il valore della tradizione, cioè conosce il valore della storia che ci ha portato qui. E finisco dicendo questa parola: mi hanno fatto leggere un testo di un autore tedesco che dice la tradizione con un pacchetto meraviglioso che sta fuori della porta, la gente non sa utilizzare, cioè questi portassero le cose più belle di questa terra e la gente non sa come aprirlo, allora dice no, prendiamo la cosetta moderna, cioè è chiaro che le cose moderne sono belle, no? Ma c'è questo tesoro immenso che basta saperlo utilizzare e fiorisce in una maniera, pensate appunto ai grandi padri, i grandi teologi, o almeno qualcosa ne avete intuito, stando i grandi monaci, i canti, le icone, eccetera, no? E l'ortodossia ha fortissimo questo senso di non allontanarsi al punto che per certi aspetti non ha neanche bisogno troppo diceva una volta Ratzinger, non c'ha bisogno della congregazione di dottrina della fede, perché se uno dice una cosa contraria al credo tutti i monaci scendono in piazza e dicono questa cosa non si può cambiare. Il rischio è quasi quello di essere troppo legati alla tradizione e avere difficoltà, no? Sono come dire due polmoni che si scambiano continuamente questi doni, e allora noi siamo qui ringraziando il Signore di essere fratelli, sperando di poter fare presto la comunione insieme stabilmente, proprio non solo di riconoscere che è vera l'Eucaristia, ma di poterla ricevere veramente, poterla celebrare insieme a gloria di Dio, anche come testimonianza per il mondo.